Novembre 2016. Forse avrebbe dovuto piovere. Francesco lo ha pensato vestendosi, che una giornata così si meritava una luce più adatta, qualcosa che un bravo regista avrebbe studiato a lungo e poi realizzato con cura aspettando il giorno giusto. Il cielo grigio, le gocce sottili, l'umidità a mezz'aria che c'è a Milano quando non sai se l'acqua viene da sopra la testa o da sotto i piedi. Invece c'è un sole pallido di quelli che non scaldano, un sole che fa il minimo sindacale, la sensazione di quelle lampadine ecologiche che stentano a dare potenza appena schiacci l'interruttore e fanno la luce dei morti. Chiara l'ha tenuto abbracciato durante la notte, gli ha appoggiato la testa su una spalla anche se a lui dava fastidio a un certo punto, ma non dormiva e non si è scostato. Ha lasciato che il braccio si addormentasse sopportando il formicolio, quasi respirando il ciuffo viola dei capelli di lei odorosi di shampoo. Poi si è alzato presto e ha fatto quel che doveva. È sceso in cortile, ha attraversato le aiuole malmesse, ha fiancheggiato i muri scrostati e si è infilato nella piccola porta dell'interno C. Ha fatto i quattro piani di scale ed è entrato dalla signora Antonia. La porta era aperta. Lei era sveglia, sdraiata sul letto. Francesco ha preso da un cassetto una scatolina di plastica con dei piccoli scomparti, ha contato le pastiglie e le ha messe sul tavolo. Queste due subito dopo pranzo e subito dopo cena come al solito. Non fare casino. L'altra, prima di dormire, ha detto. E anche. Il latte l'hai già preso? La signora Antonia ha fatto sì con la testa. Quando devi fare il prelievo? Giovedì, alle 10:30. Va bene, vengo con qualcuno per portarti giù e ti accompagno, ha detto Francesco. Lei ha tentato un sorriso. Negli ultimi mesi le scale sono diventate un incubo. Lei incapace quasi di muoversi, niente ascensore, rampe strette, case popolari. Popolari, pensa Francesco. Sì, vuol dire povere. Così lui passa con Chiara o con qualcuno del collettivo e la portano in braccio quando serve, su e giù, fingendo di non vedere la sua faccia umiliata. La vicina le fa la spesa e controlla che mangi, altri vengono ogni tanto, senza darsi turni, senza pianificare. Le facce di sempre, facce del quartiere. Un via vai. Al piano di sopra c'è una specie di soffitta, però abitabile. Lui e gli altri del collettivo hanno sfondato la porta, si sono procurati reti e materassi. Ci hanno messo una famiglia di siriani, giovani. Lei era incinta, dormivano alla stazione, volevano andare in Germania. Sono arrivati in tre e ora sono in quattro. Silenziosi, gentili. Quando lei fa il couscous, ne porta un piatto alla signora Antonia che dice che le piace, ma sarà solo cortesia. Una volta hanno fatto i fichi caramellati su in soffitta, un dolce di quei posti là, e ne hanno mangiati tutti una specie di festicciola, birra, canne, chiacchiere. Basta così poco, no? A casa della signora Antonia, Francesco apre la porta di un minuscolo sgabuzzino e getta un'occhiata. La sua scatola è ancora lì. Ovvio, non che dubitasse. Prendo la macchina, dice. E pesca una chiave da un piatto sulla credenza della cucina. Non chiederlo sempre, dice la signora Antonia. Io non la uso di certo. Ma lui non è che chiede. Avvisa, ecco, perché sa che quella macchina la usano in tanti. Chiama la macchina. Una Golf di più di 20 anni. Qualche scheggia di vernice che si ostina a resistere alla ruggine. Niente bollo, niente assicurazione, la seconda che non entra. Un mulo con le ruote, sfiancato. È un rischio andarci in giro, ma cosa non è un rischio? È contento di uscire dalla casa della vecchia, da quell'odore di chiuse di minestrone, dalla sensazione di essere diventato una specie di croce rossina. Che si fotta la vecchia, pensa. Ma pensa anche che è utile. Lì nessuno andrà a cercare niente. Non ci vanno quelli della manutenzione, figurati le guardie. E quando lui e Franco ci avevano portato 6 televisori al plasma, lei non aveva battuto ciglio. Caduti da un camion, aveva detto beffardo, e quella aveva sorriso.